Buon pomeriggio a tutti, io sono Andrea Fino, membro del IGLU, che è Linux User Group Ancona. Questo seminario è su Asterisk. Asterisk è un oggetto che è nato qualche anno fa e basicamente ha le funzionalità di un PBX. Un PBX in termini italiani è assimilabile a un centralino telefonico. Ha alcune caratteristiche particolari. Una overview del seminario: parleremo di telefonia, parleremo di VoIP, che diciamo è la novità introdotta da questo oggetto e da altri che stanno venendo fuori man mano nel settore. Vedremo un po' l'architettura di questo oggetto, che è ovviamente un oggetto software, le caratteristiche e l'hardware che supporta. E poi parleremo un po' di SNMP, che diciamo è il mio piccolo contributo al progetto. Allora, come dicevo, Asterisk è un PBX che però ha la diciamo caratteristica di funzionare sia con telefoni tradizionali sia con quelli di nuova generazione VoIP. Qualche concetto di telefonia. La telefonia ovviamente è diversa dal VoIP, è un oggetto assolutamente tradizionale che noi usiamo da un sacco di anni, è basata su una tecnologia di base che si chiama TDM, Time Division Multiplexing, è una rete dedicata appunto alla voce, di tipo punto a punto e di tipo circuit switched. Nell'ambito del TDM ci sono vari tipi di circuiti che vengono chiamati a seconda delle nazioni degli standard, E1 che abbiamo in Europa, T1 e via così dicendo. I circuiti attualmente esistenti possono essere fondamentalmente di tipo PSTN, cioè si intendono i doppini verso le linee di telecom, di qualche telecom, POTS, che in terminologia europea significano invece le linee che si agganciano agli interni telefonici dell'azienda, oppure di tipo ISDN, che sono quelle un po' più nuove, dove fondamentalmente ci sono due tipi di circuiti, che sono l'accesso base e l'accesso primario, che quello che cambia praticamente è la capacità del numero di linee offerte. Esiste un unico tipo di codec, cioè di traduzione del segnale audio, che va a 64 kbit ed è il C711. Il codec presente è un compressore del compressore della voce, dell'audio. Invece questa è una terminologia americana, corrisponde al port PSTN, abbiamo degli oggetti che erano chiamati FXO e FXS. Praticamente anche qui l'FXO è la linea verso telecom, l'FXS invece è la linea verso l'interno telefonico. Ed esistono appunto degli oggetti che, in bene o male, contengono tutte le definizioni citate prima, che sono i PBX, che sono dei centralini a cui appunto vengono agganciate delle linee telefoniche che vanno verso la telecom, delle linee telefoniche che vanno verso gli interni, permettono la comunicazione interno-esterno e viceversa, e accounting e varie altre cose. Il VoIP invece si basa su una tecnologia completamente diversa, chiaramente quella dell'IP, quindi è una rete di pacchetti stradati basandosi sulla tecnologia IP. Abbiamo dei protocolli di signaling, che praticamente segniamo quando la cornetta è alzata, abbassata, in che fatto il telefono e via così, su cui ci sono vari standard che vengono qua nominati, cioè l'MGCP, che è abbastanza recente, l'HT23, che è storico, veniva usato inizialmente per la videoconferenza su SDN, ma è stato portato anche su IP, il più nuovo, che è il TIP, che è lo standard attuale più usato che esiste, lo IAX, che invece è peculiare di Asterisk, cioè l'autore di Asterisk ha inventato anche questo protocollo, di cui adesso esiste già la seconda versione, IAX2, che presenta delle caratteristiche di efficienza maggiore rispetto agli altri, fondamentalmente. Per quanto riguarda i codec, invece, non ce n'è solo uno, ma ce n'è una varietà, di cui qua vengono solo nominati alcuni, di cui alcuni coperti da brevetto, altri liberi, alcuni più efficienti, altri no. Uno dei più interessanti è lo STIX, che è completamente open source, mentre invece per esempio il G729 richiede comunque una licenza d'uso perché è sotto brevetto. In una singola connessione punto a punto in VoIP ci deve però lo stesso codec e lo stesso tipo di signaling. Poi in realtà due telefoni che vengono connessi nelle tratte intermedie possono avere delle traduzioni di code che risegnali a patto che ci siano dei PBX capaci di effettuare questa traduzione. E appunto uno BCP come ATLIS può fare questa conversione. Hardware che esiste nel mondo VoIP sono dei telefoni IP che hanno praticamente un attacco Ethernet, un server web per la configurazione usualmente, alcuni prendono l'indirizzo via DHCP e via così dicendo. I protocolli che vanno utilizzati sono i tre che abbiamo visto prima, SIP, H323 e IX. Esistono per esempio degli oggetti che invece sono dei port gateway, cioè praticamente hanno da una parte l'aggancio alla rete Ethernet e dall'altra invece dei doppini telefonici tradizionali a cui possono essere attaccati apparecchi di vecchia generazione come fax analogici, telefoni tipo Sirio per dire della tele, come via così dicendo. Abbiamo dei PBX ibridi, Asterisk cade in questa categoria, e abbiamo appunto Asterisk, il Cisco Call Manager che è il prodotto di punta del mercato attuale in questo ambiente, e altri prodotti che meritano menzione sono quelli della Vaia, completamente proprietari ovviamente, che offrono caratteristiche simili agli altri due. Per quanto riguarda il mondo Linux abbiamo una serie di applicazioni che permettono praticamente di convertire il computer in un telefono. Tutti prevedono un protocollo punto a punto unico, quindi eventualmente per tratti di lunghezza più ampia ci vogliono degli oggetti intelligenti come Asterisk o come il Cisco Call Manager o che fanno queste traduzioni. Uno storico è l'Ognophone, che è legato strettamente a Asterisk perché è nato insieme a lui e parla del protocollo di Asterisk, che è lo IAX. Un altro storico è l'OpenH323, che gira sia su Windows che su Linux, è fatto praticamente dalla stessa gente che produce l'effort di OpenH323, che è la fila public domain H323 esistente oggi. L'Infone invece è un altro oggetto che parla SIP, SJPhone parla SIP anche lui, KPhone che cade nell'ombrello KDE anche lui parla SIP. Questi sono tutti oggetti che possono diventare degli interni telefonici di Asterisk e sono appunto applicazioni sole. Per quanto riguarda i server abbiamo Asterisk che trovate su asterisk.org, che come dicevo cominciamo a vedere un po' in dettaglio cosa è questo oggetto. È un PBX ibrido. Ibrido significa che tratta sia la telefonia tradizionale sia quella di nuova generazione VoIP. È uno switch soft, permette di fare lo switching delle chiamate a piacere, ed è anche della capacità di IVR, cioè l'Interactive Voice Response. L'Interactive Voice Response praticamente lo vedete applicato per esempio chiamando il 187, tanto per dirne uno, o le ferrovie, sono quei menu vocali che vi dicono pigiate 1 per entrare in contatto con l'ufficio commerciale, pigiate 2 per entrare in contatto con l'ufficio vendita e via così dicendo, oppure se conoscete l'interno potete digitare. Un altro effort che invece viene prodotto dal gruppo GNU si chiama Bayon, ha un approccio completamente diverso sia dal punto di vista architetturale che di linguaggio rispetto ad Asterisk, e fondamentalmente è un grosso IVR programmabile e un application server. Altro oggetto sempre public domain che ricade nel mondo dei server, che è molto popolare, si chiama SER, SIP Express Router, è praticamente un SIP proxy che permette a dei SIP client di essere agganciati fra di loro e ha anche lui dei moduli che permettono di agganciare la telefonia tradizionale. Quindi vediamo come è fatto Asterisk, che è un PBX ibrido, quindi dicevo TDM e VoIP, è una piattaforma IVR e ha anche funzionalità di ACD. ACD significa Advanced Call Distribution. Fondamentalmente contiene tutta la piattaforma necessaria per imbastire un call center complesso a piacere. Call center sono quelli ovviamente conoscete, tipicamente usati da grosse aziende per offrire dei servizi di alto livello verso i clienti. Asterisk è completamente open source, è scritto in linguaggio C completamente per ragioni di efficienza fondamentalmente, ed ha una doppia licenza. Ha una doppia licenza perché fondamentalmente ne esiste una versione GPL che è caricabile dal sito asterisk.org, ma è possibile pagando avere una licenza che permette di non sottostare alle restrizioni della GPL, cioè in particolare permette di creare una versione customizzata di Asterisk non essendo obbligati a offrire a propria volta codice sorgente liberamente. Allora, un disegno di massima di come si può vedere Asterisk con i vari oggetti intorno. Nell'Asterisk vengono agganciati, per esempio, dei telefoni SIP, che quindi sono degli oggetti collegati in internet, dei telefoni analogici, e questo Asterisk in particolare può svolgere le funzioni di server di conferenza, cioè sono degli interni che se vengono chiamati, tutte le persone che li chiamano vengono agganciati in conferenza tra loro, da server di voicemail, segreteria telefonica voluta per le nostre aziende, da port gateway, cioè da gateway per telefoni analogici, alle funzionalità di musica in attesa e quelle di soft switch. Ovviamente anche lui è collegato alla rete telefonica tradizionale. Il tutto con un unico computer. Parte come una scatola nera che praticamente connette ogni telefono, linea telefonica o interfaccia VoIP a ogni altra interfaccia o servizio attraverso un concetto di base che viene chiamato applicazione. Fondamentalmente qualsiasi servizio offerto da Asterisk è nella sua architettura un'applicazione che è scritta in C, che rispetta certe API, certi standard e che automaticamente viene messa in grado di comunicare con tutti gli oggetti agganciati. Praticamente è il middleware tra le interfacce telefoniche e le stesse applicazioni. Qua un disegno che però probabilmente no. Fondamentalmente qui esistono le applicazioni, interfacce VoIP, i telefoni e la rete PSTN. Tutti questi oggetti vengono visti con dei modi standard dalle applicazioni che possono usarli in maniera trasparente. Una rete convenzionale di soft switch prima dell'avvento VoIP fondamentalmente poteva essere fatta così. C'era un oggetto hardware, diciamo firmware più hardware, che faceva da port gateway a cui erano agganciati i telefoni analogici, un soft switch, dei telefoni SIP ad esempio, un gateway apposta per la linea telefonica verso le telecom, un server per le conferenze, un server per il voicemail e un server per la musica in attesa. Come altri può rimpiazzare questi oggetti? Praticamente ognuno di questi oggetti può essere rimpiazzato o da un Asterisk dedicato che svolge le stesse funzionalità, oppure tutto può essere fatto da un unico Asterisk. Alcuni esempi molto semplici di utilizzo: un PC con Linux a cui viene attaccata una scheda hardware fatta apposta. Qui si suppone l'esempio di una scheda, non è una scheda, è un oggettino USB che praticamente ha una presa USB e viene attaccata al computer, una presa per un telefono, oppure una scheda della Voicetronic, della QuickNet, che si chiama PhoneJack, che è stata la prima a fare schede di questo tipo per attaccare telefoni analogici. Allo stesso PC può essere attaccato un telefono IP tipo Cisco, Budgettone o quanti voglia. Sempre nello stesso PC è presente una scheda di interfaccia verso la linea telefonica tradizionale. Il tutto messo insieme è un piccolo centralino casalingo che ha anche le funzionalità ovviamente di voicemail, quanto detto prima. Una densità leggermente più alta, sempre uno stesso PC, sempre un telefono IP o più telefoni IP, ovviamente qui cioè, può essere un'app con presa volontà, dei telefoni analogici attaccati a un oggetto che invece è intermedio, è praticamente un multiplexer che si chiama, adesso mi sfugge, Channel Bank, e lo stesso oggetto offre un'interfaccia verso la linea PSTN. Il collegamento fra il PC e questo oggetto avviene con una scheda americana come standard, almeno nell'esempio, che è un canale T1 che offre 24 linee analogiche. Una piccola media impresa invece può essere soddisfatta da un'installazione di questo tipo: 3 Asterisk, qui si è supposto uno dedicato alla telefonia IP, uno dedicato alla telefonia tradizionale, anzi due dedicati alla telefonia tradizionale, ma uno ha anche le schede per interfacciare la rete pubblica. Un oggetto invece, diciamo, per conferenze a alta densità e DVR non richiede alcun hardware particolare se non quelli per la telecom. In questo caso è una configurazione un po' particolare, ad alta affidabilità con ridondanza. Aptake supporta anche un protocollo che si chiama TDMOE, sarebbe TDM over Ethernet, e che permette praticamente a due Aptake di essere agganciati insieme condividendo il piano di numerazione e il carico del sistema. Una piccola figura sull'architettura software di Aptake. Aptake è un oggetto assolutamente modulare, qualsiasi oggetto, sia esso codec, sia esso viene chiamato canale, praticamente sarebbe una delle possibili cose, tipo un telefono analogico oppure un telefono VoIP e via così dicendo. Un'applicazione sono tutti degli shared object in Linux, cioè delle DLL. Il vantaggio di questo approccio è che praticamente l'Aptake in questo modo può essere configurato come software solo con le DLL di cui effettivamente c'è bisogno. Per esempio, se uno non utilizza certi codec oppure se uno non utilizza la telefonia tradizionale, può fare a meno di caricare gli shared object relativi e quindi adattare la configurazione, quindi l'occupazione di memoria, le performance e via così, di Aptake esattamente per le esigenze richieste. In basso c'è l'oggetto, diciamo, fondamentale di Aptake, chiamato canale. Canale offre appunto un canale di comunicazione che può essere ISDN, che può essere un voice modem, che può essere dell'hardware specializzato, che può essere il protocollo SIP, l'H323 e via così dicendo. Il cuore dell'architettura di Aptake è quel Dynamic Module Loader, che è quello proprio che si preoccupa di caricare in memoria o scaricare i moduli, quindi tutti gli altri oggetti a comando. A destra ci sono praticamente le API che si preoccupano di fare la traduzione da un formato all'altro, e quindi sono relative a vari codec e formati audio esistenti, tipo WAV, MP3 e via così. C'è uno scheduler IO Manager, che è quello che governa appunto la schedulazione di tutti questi oggetti, uno switching core, che è quello che permette appunto di realizzare lo switching tra i vari canali, un application launcher, che è quello che si preoccupa di lanciare le applicazioni quando è necessario, un traduttore di codec, che offre la traduzione fra tutti i formati di codec possibili e installati sul sistema, e a livello più alto invece ci sono le applicazioni che realizzano infine i servizi veri e propri, tipo per esempio semplicemente chiamare un altro utente, oppure offrire un servizio di elenco telefonico, oppure offrire un servizio di segreteria telefonica, oppure possono essere le applicazioni custom fatte ad hoc per una certa realtà. Quindi, come abbiamo detto, è un PBX ibrido perché supporta sia canali digitali che analogici, ha funzionalità sulla chiamata standard come la chiamata tre vie, il call ID del chiamante o del chiamato, il call waiting, il call forward, quindi un forward che avviene dopo che si è risposto, ha delle funzionalità avanzate di voicemail, conferenze, interactive voice response e automatic call distribution. E come dicevo, supporta la telefonia tradizionale. Per quanto riguarda il VoIP, oltre ai protocolli che vi ho detto prima, la lista completa è questa, supporta il Voice Over Frame Array e l'HTTP, che è un protocollo proprietario della Cisco per le sue apparecchiature. Per quanto riguarda DVR, ha delle API in C ed è possibile anche scrivere degli oggetti che si chiamano AGI, che sarebbero Application Gateway Interface, che funzionano in modo praticamente identico ai CGI dei web server. Cioè, praticamente uno scrive un'applicazione nel linguaggio da lui preferito, Python, Perl, C, C++, qualunque, riceve tramite delle variabili d'ambiente, tramite lo standard input e lo standard output, la comunicazione con l'oggetto chiamante. Già la logica delle estensioni, che vedremo un po', le estensioni sarebbero gli interni, permette un primo livello di programmabilità e un secondo oggetto che si può usare sono le code di chiamata e agent remoti che servono a realizzare le funzionalità di call center. Cioè, per esempio, il fatto che in un call center io ho un telefono con cui faccio il login come agente e quindi dico che sono disponibile al servizio. Da quel momento, a seconda di una politica che viene impostata sul call center, i vari operatori che si sono logati vengono chiamati e a cui vengono assegnate le chiamate. A un certo punto, per esempio, la gente va a pranzo, al bagno, dov'è, fa il logout, da quel momento il call center lo rileva come non disponibile e cambia la politica di scheduling dell'oggetto. Aptake funziona su un oggetto che praticamente poi è un file di configurazione ASCII, che viene chiamato dialplan, ed è un oggetto centrale perché definisce non solo le estensioni, quindi gli interni esistenti, ma permette anche il routing delle chiamate tra questi oggetti. Nel dialplan fondamentalmente ci sono presenti due concetti base, che sono i contesti e le estensioni. I contesti sono praticamente dei gruppi di estensioni e si possono includere l'uno con l'altro, con uno statement include. Inoltre è possibile chiamare degli switch esterni basati o su MySQL o sul protocollo EAX, per cui praticamente si possono definire le estensioni che stanno su degli altri remoti. Questo trucco permette praticamente di avere n asterisk collegati in internet tra di loro che condividono tutti uno stesso piano di numerazione. Detto più semplicemente, permette di realizzare una telecom a livello nazionale o mondiale. Il dialplan integra sia le funzionalità di PBX che quelle di UR. I contesti, come dicevo, sono gruppi di estensioni. Le estensioni praticamente non sono nient'altro che numeri di tipo 600 in cui ho definito cosa fa quell'interno. Per esempio, chiama un certo interno effettivo, quindi un telefono fisico. Se quello non risponde, fa partire il voicemail, quindi registra il messaggio, manda una mail all'eventuale destinatario, via così. Le estensioni possono esistere in contesti differenti e vengono attivate secondo la logica dei contesti. C'è un concetto di macro per cui è possibile semplificare delle estensioni simili e, come dicevo prima, degli switch esterni possono aumentare il dialplan, per cui si può distribuire il dialplan su più host. Un esempio di come è fatto: non è il file fisico, questa è un'astrazione. Si parte da un main menu che praticamente dice: se si piglia il tasto 1 si va all'ufficio vendite, se si piglia il tasto 2 si va al supporto, se si piglia il tasto 3 si va all'accounting. Per timeout viene chiamato l'operatore e per estensione invalida viene suonato un messaggio vocale di estensione invalida. Da questo main menu si può arrivare in due modi. Praticamente l'asset controlla se siamo in ore di ufficio o in ore di non ufficio. Se siamo in ore di ufficio si suona all'operatore e si va al principale che abbiamo visto. In after hours invece non si chiama l'operatore perché non è presente, viene detto che tempo è e si va al programma principale. A questo punto si va al menu di default, dove ci sono tutte le varie estensioni effettivamente presenti nel PBX. Per cui, per esempio, al 610 corrisponde una persona fisica, così al 611 e via così dicendo, al 620 c'è un voicemail, il 621 e il 622 sono due conferenze, il 623 è un accesso remoto per ISDN, al 324 si può ascoltare della musica. Al 325 il DISA, un'altra applicazione possibile di Asterix, permette l'utilizzazione del centralino della linea telefonica agganciata dall'esterno. Cioè, praticamente, se qualcuno chiama questo centralino con l'estensione 625, gli viene richiesto un ID, che è praticamente un codice numerico. Una volta autenticato con successo, lui può fare le stesse numerazioni chiamate, per esempio in America, però con la fatturazione che avviene e il collegamento fisico che avviene lo stesso sulle linee dell'ufficio, mentre lui magari sta a Berlino. Nel 626 c'è un intercomunicante e adesso 0 l'operatore. Col 9, praticamente, col prefisso 9 si fanno le chiamate verso l'esterno. Quindi, per esempio, se io sono un interno attaccato a questo centralino e voglio chiamare Roma, faccio 906 e 1. L'applicazione è così stupida, ma di esperto. Con la logica delle estensioni si può, per esempio, dirottare le chiamate e trattarle un po' come si vuole. Un esempio è l'ex fidanzata con cui non si vuole più comunicare. All'estensione 600, se il numero chiamante è quello che compare dopo il 600 barra, viene prodotto un tono di congestione e boh. Se invece il numero non è quello, viene chiamato un interno, per timeout si va sul voicemail di quell'interno. L'hardware supportato. La persona che ha inventato Asterix, che ne ha scritto il 90% del codice e che, diciamo, l'ha creato, ha creato un'azienda che si chiama Digium, che ovviamente sponsorizza questo centralino, è che fondamentalmente ha due fonti di guadagno: uno con le licenze proprietarie di cui dicevo, e due con l'hardware specializzato per la telefonia tradizionale che viene venduto dall'azienda. L'hardware è vario, è praticamente vario da una singola linea telefonica fino a delle quad E1 che sono praticamente 30x4 linee telefoniche, 120. Un'altra ditta che lavora con questo oggetto ed offre a sua volta un PBX però limitato, diciamo, alla telefonia tradizionale, è la Voicetronics, che è australiana, che fa schede da 8-16 linee. Per quanto riguarda gli SDN, hanno fatto dei driver, dei canali, più o meno tutte le schede che vengono supportate da Linux, quindi la Econ, la VM e tutte le schede dal generale di chipset HFC, la serie Linejack della Quicknet, e poi c'è un signore che partecipa allo sviluppo di questo oggetto, che vive in Germania e che produce delle schede ISDN 4B e di cui ha scritto un driver e un canale per altri. Questo invece è l'oggetto con cui io ho contribuito a questa cosa. Fondamentalmente è un SNMP su base che utilizza l'EffortNet SNMP per offrire dei contatori di network management a una sezione centrale che riguardano appunto dati di Asterisk. È stato realizzato come un thread aggiuntivo in Asterisk che usa pesantemente il multithread per funzionare, e dato che è un thread aggiuntivo ha l'accesso a tutte le variabili di Asterisk e quindi a tutti i suoi contatori, perché si è usata questa architettura per ragioni di prestazioni. Le get, le set non sono supportate. Su questo oggetto sono il più veloci possibile. Ovviamente offre una piccola MIB, che è una MIB privata sotto l'albero Enterprise, offre informazioni sulla configurazione di altri, cioè file di configurazione, dove sono i log e via così, sui canali che sono attualmente vivi sulla macchina, sulle applicazioni, quindi sui servizi, sui moduli, quindi sugli feridotti caricati, e sulle interfacce di tipo Zapper, che praticamente coprono tutte quelle della Digium, l'hardware della Digium fondamentalmente. Un grazie particolare a Matt Spencer della Digium, senza il quale questo oggetto non esisterebbe, e a Tim Clark, che è un consulente americano che lavora su questo oggetto, che tutti e due hanno contribuito a darmi il materiale per questa presentazione. 10 slide storiche delle presentazioni su Asterisk, cioè 10 motivi più importanti per far girare Asterisk sul proprio sistema: una conveniente non ambigua singola abbreviazione non alfanumerica, Asterisk, puoi telefonare un MP3, ti può chiamare dopo 20 minuti da un appuntamento a buio come scappatoia, è molto prioritario di una segreteria telefonica, è ora di muoversi verso qualcosa di più legale, utile e divertente nel dispietto di Capitan Crunch, che veniva usato dai primi cracker americani, è l'unico sistema per costruire un call center sul tuo portatile, tra l'altro c'è gente che l'ha fatto davvero, fare teleconferenze con i tuoi amici ti permette di essere ancora più svogliato e sociale di quanto tu non lo sia già, costruisciti la tua personale compagnia telefonica da .com riciclate. Questa cosa in America sta venendo da 2 anni, ci sono certe compagnie che stanno facendo business su questi oggetti, e anche in Europa sta cominciando questa cosa l'anno scorso. Finalmente puoi rispondere agli operatori di telemarketing, tutti i rappresentanti della casa sono occupati ad assistere altri operatori di telemarketing, la vostra chiamata sarà evasa nell'ordine di arrivo, con un messaggio vocale automatico ovviamente. E poi la più importante di tutti, perché affaticarsi ad essere solamente un altro webmaster, hostmaster o postmaster, quando puoi essere anche tu un hostmaster come me. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che io sono un membro di Blue, e quello è il nostro sito del LUG. Io ho un'impresa artigiana individuale che trovate a questo indirizzo. Grazie. Pronto? Sì. Ripeto solo la domanda, sintetizzandola per la registrazione. La domanda riguarda fondamentalmente due caratteristiche a livello call center, diciamo, una riguardante campagne di marketing in outbound e un'altra riguarda invece la gestione di scheduling particolari per quanto riguarda le chiamate inbound. Allora, di base l'Asterisk c'ha un algoritmo che io non ho approfondito al massimo di call center quando eravamo appunto all'Italia CD, questa per l'inbound, per cui non vengono presi degli skill o comunque degli oggetti diciamo specializzati sugli operatori. Chiaramente lì l'unico punto di intervento, almeno che mi viene in mente al momento, è prendere il codice, che chiaramente è disponibile, e modificarlo, quindi modificare fondamentalmente non tutto, ma solo la parte di scheduling delle chiamate, basandosi su dei criteri diversi che oggi come oggi sono semplicemente quelli dell'essere presente o meno l'operatore e di un certo scheduling, che ce ne sono due o tre modelli, mi pare il primo libero, quello che è stato chiamato di meno, delle politiche di questo tipo molto generali, e introdurre lì dentro invece delle politiche specializzate. Sì, quello mi pare di sì, cioè tu praticamente hai 10 operatori, lui parte dal numero 1 diciamo, e poi chiama il secondo, il terzo, via così, poi l'undicesima chiamata riceve il messaggio, tutti gli operatori. No, fondamentalmente ci sono due o tre politiche di distribuzione impostabili, che io adesso non ricordo a memoria perfettamente, ma funzionano in questo tipo qua. O il giro classico, tipo round robin, diciamo. Oppure l'altro era una cosa del genere... sì, praticamente cercava di calibrare il carico sugli operatori, quindi se per esempio una aveva già ricevuto tre telefonate e gli altri solo una, la mandava sugli altri. Però erano tutti comunque algoritmi molto generali. Per le campagne outbound più o meno lo stesso discorso, nel senso che di già fatto non c'è qualcosa che gestisce le campagne di marketing. So che in lista, che c'è una mailing list che è accessibile dal sito www.asterisk.org, a cui ci si può sottoscrivere, ci sono alcune persone che hanno posto praticamente la stessa domanda che hai fatto tu, la gestione delle campagne di outbound. Qualcuno ha fatto qualcosa, però di pubblico nell'albero ufficiale non c'è niente. Diciamo, gli UC ci sono tutti, nel senso che tu a livello di Agi, per esempio, vuoi gestire le chiamate, avere in ritorno se è occupato, se è libero, se ha risposto e via così dicendo. Però non c'è la soluzione già fatta, bisognerebbe almeno scrivere un Agi. Scrivere un Agi fondamentalmente significa scrivere un programmino che, ecco come funziona, che praticamente riceve sullo standard input il segnale vocale, sullo standard output dalla risposta c'è una serie di informazioni sulle variabili globali, quindi da lì lo introduci nel sistema, ci gestisci il database, lui prende il numero, fa la chiamata, gestisce il ritorno della chiamata e via così dicendo. Hai come piattaforma tutto quello che serve, però di già fatto in questi due settori non c'è. Beh, lì potresti definire, cioè lì fondamentalmente l'unica cosa puoi definire degli interni che possono essere messi su un database invece che su un file hash. Un interno potrebbe corrispondere a chiamare un certo numero. Sì, 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 no, certo. L'interno può anche... L'interno fondamentalmente tu lo agganci, ma poi può corrispondere. Io per esempio non sto a casa, c'ho un interno che se tu lo chiami mi squilla il telefono VoIP di casa, il telefono VoIP che sta in cucina, mettiamo, e il cellulare. Il primo che risponde viene agganciato, quindi si potrebbe fare anche in quel modo. Non è punito, secondo me bisognerebbe scrivere almeno un AGI che gestisce il database e così dicendo. Quindi, come dicevo, c'hai il framework, però non c'hai esattamente quello che ti serve. Allora, la domanda riguarda fondamentalmente la possibilità di gestire dati e fax da Asterisk e invece l'altra riguarda sulla linea SDN la selezione di vari operatori telefonici. Lo ripeto per la registrazione. Allora, per quanto riguarda il fax, sì, ci sono dei pezzi di software, delle applicazioni fondamentalmente come tutto il resto, che si possono installare su Asterisk e che gestiscono il fax in maniera piena, più o meno in collaborazione con Aerofax. Sì, perché poi chiaramente hanno dei prerequisiti tipo la libreria per gestire i PIF piuttosto che un altro. So che parecchi agenti io non ho personalmente installati, perché ho un'installazione Aliafax canonica con dei modem fax fondamentalmente, quindi funziona quella, tengo quella. Sì, praticamente io ho per esempio un multinumero su cui uno dei numeri SDN è attaccato, cioè praticamente il modem analogico è attaccato a un NT1 Plus. NT1 Plus offre due analogiche e una digitale, fondamentalmente, o due analogiche e due digitali, quindi poca differenza fa. Sul multinumero ho programmato un'analogica che risponde su quella porta analogica specifica. Su quella porta c'è il modem fax e quindi lì arrivano solo i fax. A quel punto la gestione è completamente fax get di Aliafax, che diciamo è la soluzione canonica, però richiede appunto un modem. E invece Asterisk può discriminare sulla stessa linea sia SDN o comunque anche tradizionale, diciamo, con la densità necessaria, il fax. C'è appunto un'applicazione che si chiama RxFax che si può programmare sugli interni, per cui se lui capisce che un fax lo passa a questa applicazione che poi gestisce il fax e poi volendo per l'archiviazione di acquisizione si può appunto usare AIFA. Per quanto riguarda i dati, a me non risulta che ci sia niente. Sicuramente è possibile implementarlo capendo un attimo come gestire i segnali e via così. Per il fax devo dire che parecchie persone so che l'hanno usato con risultati molto variopinti, cioè qualcuno che dice che gli funziona benissimo e altri invece che hanno incontrato prima una serie di problemi a farlo funzionare e poi comunque non sono contenti dei risultati. Il fax in generale è un pianto gestirlo perché è molto complicato, barocco come protocollo, anche Aliafax stesso a seconda del modem, bisogna stare molto attenti al tipo di modem che si usa, cioè è un compito dannato. Chiaro che quando si riesce la situazione è grossa perché avere tutto l'archivio fax in elettronico è un vantaggio. Diciamo, si può tentare, non è fra le applicazioni, diciamo, più che canoniche, è una cosa che sta evolvendo, cioè non è sicuramente a un grado di stabilità altissima, però sicuramente stanno passando dei lavori. Una cosa che è molto richiesta è avere un protocollo che, se non mi ricordo male, è il P120, sulla, che è un pezzo dell'H323, che consentirebbe di avere i fax via internet senza passare via telefono. Però questo è un operatore. Quella invece è un'applicazione canonica. È possibile proprio, c'è un modo che si chiama Listcost Routing, di determinare un piano di numerazione per l'uscita. Sicuramente è possibile con prefissi discriminanti, per esempio se faccio 9 passo da Telegram, se faccio da 3 passo in postrada, se faccio, cioè, faccio 306, cioè, portandolo questo. È possibile comunque con una certa sintassi particolare nel file di extension.conf selezionare una serie di operatori che sono agganciati o comunque a seconda dell'orario viene agganciato uno piuttosto dell'altro. Poi chiaramente a quelle linee corrispondono vari oggetti con vari contratti da inserire, che è quello che intendo qui. Sì, diciamo, quella è stata una delle prime cose che è stata messa dentro ed è molto stabile, perché fondamentalmente questo oggetto permette di fare dei grossi risparmi sulle chiamate, specialmente verso i paesi esteri. Perché verso i paesi esteri addirittura non si usano più le telecom tradizionali, ma si usano quelle VoIP. Esatto. Io. Ormai in America è già da un anno diffusissima questa cosa. Per quanto riguarda l'Europa, cioè i primi SIP provider in Germania, in Inghilterra, in Francia, ce n'è nato uno in Italia a maggio, credo, il primo, Unidata di Roma, ha fatto l'annuncio sul Sole 24 ore. Quindi per l'Italia l'anno caldo è il prossimo di soggetto qui, di soggetto è tutto il VoIP in generale. In America è già 2 anni che sono partiti alla gara. Allora è compatibile con i client SIP di Windows IP. Allora storicamente c'era il Messenger che con adesso l'ultimo come si chiama non me lo ricordo, hanno integrato su un altro oggetto Explorer. Comunque fondamentalmente il SIP, ringraziando Dio, è uno standard industriale e quindi diciamo Asterisk funziona con Cisco, Budgeton, ci possono avere più o meno problemi di funzionalità che magari non sono, non funziona il bottone flash o l'MDCP, c'è qualche problema o il voicemail non accende il lettino, però il 90% del funzionale che riguarda ricevere e fare chiamate sul Messenger, quando c'era ancora il chip client sul Messenger, è stato provato più volte, c'erano un po' di trucchi soliti alla Microsoft per farlo funzionare, ma io spesso ho fatto telefonate tranquillamente e ricevuto telefonate tranquillamente. Il SIP, diciamo, adesso c'è una grossa guerra tra quelli H323 SIP, si sta affermando molto il SIP. Poi sai Dio.